A morte il tiranno è ora anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete i racconti di questo podcast e altri inediti, perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
Ma dici a me? Ehi, con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Di, ma con chi credi di parlare tu? Ah, sì. Va bene, state a sentire, stronzi, figli di puttana. Io ne ho abbastanza. Ho avuto anche troppa pazienza. E non ho intenzione di... State a sentire, stronzi, figli di puttana. Io ne ho avuto abbastanza, ho avuto anche troppa pazienza. Con voi, sfruttatori, ladri, drogati, assassini, vigliacchi. Ho deciso di farla finita. Ho deciso... Sei morto. Travis si guarda allo specchio. In mano... Ha una pistola 44 Magnum, indossa un giubbotto da soldato. Parla come se recitasse la battuta di un film e punta la pistola contro lo specchio, in cui lui stesso è riflesso. È una delle scene iconiche del cinema anni 70. Stiamo parlando di Taxi Driver di Martin Scorsese. Travis è Robert De Niro, il protagonista del film. Un uomo che impazzisce e decide di assassinare il candidato alla presidenza degli Stati Uniti per amore. Di una ragazza. Nessuno, né il regista Martin Scorsese, né Robert De Niro, a nessuno sarebbe venuto in mente che il film sarebbe diventato il copione di un folle, deciso a emulare Travis. Nessuno avrebbe pensato che qualcuno avrebbe deciso di trasformare la trama del film in realtà, uccidendo il presidente degli Stati Uniti d'America, Ronald Reagan. Ci sono molti possibili moventi che spingono una persona a voler uccidere un tiranno, che sia un re o un presidente. Possono essere motivi politici, di minoranze oppresse, rivendicazioni di nazionalisti, di anarchici, fanatici religiosi. Hanno però tutti una cosa in comune. Sono dettati dall'odio. O meglio, quasi tutti. Nel caso di cui ci occupiamo oggi, infatti, la pistola non sparerà per odio, ma per amore di una ragazza adolescente. No, non è proprio una storia d'amore come ce la si immagina di solito. E uccidere Ronald Reagan... È sicuramente uno strano modo per fare colpo. Questo è A morte il tiranno. Omicidi, riusciti o tentati, che hanno cambiato la storia. Un podcast di Matteo Cavezzali, con la regia di Gianni Gozzoli e le musiche originali di God Bless Computers.
Episodio 5. A 4 centimetri dal cuore. John Hinckley Jr. vs. Ronald Reagan.
John Hinckley Jr. è un ragazzo cresciuto in Texas con un sogno, diventare un cantante. Per questo all'età di 23 anni saluta i genitori e parte verso la città dove tutto è possibile, Los Angeles, con l'intento di vivere il sogno americano. Dopo un po' scrive ai genitori. Gli dice che va tutto bene, che ha fatto alcune audizioni promettenti, che ha trovato un ingaggio come cantante in un locale e ha anche conosciuto una ragazza, Lil Connis. Nella lettera chiede ai genitori dei soldi. Dice che servono solo per coprire qualche spesa in vista del compenso molto buono che gli arriverà a breve. Una bella vita, insomma. I sogni si realizzano. Ha fatto i soldi, ha trovato l'amore. Una bella vita, sì. Peccato che non sia la sua. Le cose non vanno bene però a John. Non è tagliato per la musica e nemmeno per le grandi città. I provini vanno uno peggio dell'altro. Ha finito i soldi. È nei guai. Non è affatto la vita che sognava. Quella che racconta ai genitori quando lo chiamano. John è depresso. Non sa cosa fare della sua esistenza. Ogni suo tentativo di diventare qualcuno si rivela un fallimento. Nemmeno al bar dove lavora lo vogliono più. Non ha niente da fare, così gira per la città. Cammina, giorno e notte. E ogni tanto si infila al cinema, per passare qualche ora senza pensare. Sì, perché pensa troppo, John. Gli fa male la testa da quanto pensa. Pensa che è un fallito, che forse sarebbe meglio togliersi la vita e farla finita. A nessuno importa di lui. Poi una sera va al cinema, come al solito, per ammazzare un paio d'ore. Danno un film di cui non sa molto. Parla di un tizio che guida un taxi o qualcosa del genere. Si chiama Taxi Driver. Provate a immaginarvi la scena. John cammina lentamente e si siede su una poltrona in ultima fila, tra le luci basse della sala semideserta, nella zona est di Los Angeles. È il 1976. Da qualche mese è finita la guerra in Vietnam. In città sono tornati molti ragazzi della sua età che hanno combattuto. Forse ce ne sono anche lì, vicino a lui. Hanno ucciso dei vietnamiti col napalm. Hanno visto morire gli amici. Poi si sono arresi e sono tornati a casa. John il fronte l'ha scampato. Ma le immagini dei bombardamenti le ha viste. Le ha viste in televisione. È rimasto impressionato. La luce della sala si spegne completamente. Parte la musica di un sassofono. Le immagini di un'automobile in giro per strada di notte. Il tergicristallo toglie gocce di pioggia dal vetro mentre l'auto avanza lungo la strada. Il protagonista del film è Travis, un ragazzo della stessa età di John e gli stessi problemi. Travis è in crisi, non vede davanti a sé nessun futuro, proprio come John. E proprio come lui vive in una grande città, molto pericolosa. Travis non riesce a dormire la notte, per questo decide di iniziare a lavorare come taxista. Nelle strade delle periferie di New York incontra la feccia peggiore. Spacciatori, ubriachi, prostitute. Assiste alla violenza, al degrado. Tanto da chiedersi che significato può avere la vita umana se viene sprecata in questo modo. La solitudine mi ha perseguitato per tutta la vita, dappertutto, nei bar, in macchina, per le strade, nei negozi, dappertutto. Non c'è scampo, sono nato per essere solo. John osserva, guarda le immagini, è ipnotizzato. Ascolta De Niro nei panni di Travis e pensa, cazzo, questo sono io. In ogni strada di questo paese, c'è un nessuno che sogna di diventare qualcuno. È un uomo dimenticato e solitario, che deve disperatamente provare di essere ancora vivo. Nel film Travis incontra una ragazza. Si chiama Iris. È interpretata dalla bellissima Jodie Foster, che ha appena compiuto 15 anni. Iris è una giovane prostituta, sfruttata da un farabutto chiamato Sport. Travis la conosce perché un giorno lei sale sul suo taxi e gli dice: «Portami via, voglio andare via da questo schifo». Ma lui non capisce, tentenna e rimane fermo. E prima che il taxi parta, arriva Sport, la prende per un braccio e la riporta via. Travis non interviene, ma si sente in colpa per non averlo fatto. Il mondo va a rotoli e lui non fa niente per fermarlo. Travis è rimasto scioccato da quell'incontro e la va a cercare. E poi si innamora di lei. Così si mette in testa di volerla salvare, come un cavaliere che salva la principessa dal drago. Ma lei non sembra molto convinta di voler essere salvata da lui, un uomo così strano, che sembra un po' matto. Travis compra una pistola e decide di iniziare una nuova vita. Dice così: «Oggi è l'8 giugno, la mia vita ha preso di colpo un'altra piega. I giorni passano, senza niente di nuovo uno dopo l'altro. Impossibile distinguerli, tutti uguali, tutti in fila. Poi all'improvviso, ecco il cambiamento». Travis si convince che il senatore Palantine, candidato alle elezioni presidenziali, rappresenti tutto quello che c'è di male in America: l'ipocrisia, il degrado, la corruzione. E allora decide di ucciderlo. Vuole uccidere lui e il magnaccia che sfrutta Iris. Si sente una specie di eroe. Si prepara, lucida di nero gli stivali, carica la pistola e lascia sul tavolo una lettera indirizzata a lei, ad Iris. «Ho sempre sentito il bisogno di avere uno scopo nella vita. Non credo che uno possa dedicarsi solo a se stesso, al proprio benessere. Ci vuole qualcosa in più». John esce dal cinema sotto shock. Come faceva Martin Scorsese a sapere la sua storia? Si chiede. John si sente come De Niro, al punto che si innamora di Iris, o meglio, dell'attrice che la interpreta, Jodie Foster. Inizia a ritagliare le sue foto dalle riviste, tappezza la stanza, le scrive lettere, di continuo, a cui nessuno risponde. Inizia a fare indagini su di lei, sulla sua vita privata. Scopre che si è iscritta all'università di Yale e allora decide di lasciare Los Angeles e si trasferisce in Connecticut, anche lui. Viene a sapere qual è la sua abitazione e comincia a lasciarle ogni giorno poesie d'amore sotto la porta di casa. Le telefona, ma non riesce mai a parlare con lei. Pensa addirittura di dirottare un aereo pur di attrarre la sua attenzione. Poi ha l'idea. Potrebbe fare come lui, come Travis nel film, in Taxi Driver. Potrebbe sparare al candidato alle elezioni presidenziali. John Hinckley appare come un vero killer psicopatico. Ma che cosa stava accadendo dentro la sua mente? Lo abbiamo chiesto allo psicologo Enrico Ravaglia.
Prima di andare nello specifico, faccio un salto in avanti per spiegare un limite. Negli ultimi tempi, a proposito di presidenti, si è parlato molto di Donald Trump. Su di lui si sono concentrati parecchi psicanalisti e hanno elaborato dei ritratti clinici, addirittura sono arrivati a delle diagnosi. Si sono basati su quanto è pubblico, sulle sue interviste, sui suoi discorsi alla nazione, su quanto hanno raccolto dalla televisione. Personalmente, però, credo che questa modalità sia un po' azzardata. L'analista che non incontra personalmente il soggetto non può conoscere i processi inconsci. Ci sono, ad esempio, delle dinamiche come l'identificazione e la controidentificazione che si possono cogliere solo nell'incontro in presenza, nell'incontro diretto tra persone. Quindi, rispetto a questo caso, possiamo fare solo delle supposizioni. Andiamo a John. John è un texano, è figlio di petrolieri, se ne va dal suo lavoro, dalla sua famiglia, dal suo stato. Perché lo fa? Perché si sente considerato come una sorta di pecora nera, inadeguato a ricoprire un ruolo imprenditoriale in una famiglia così importante? O viceversa, perché è un'idea alta, altissima della vita, quasi astratta, tanto da snobbare quell'ambiente fatto di bitume e concretezza? A Los Angeles c'è Hollywood. Los Angeles è quel posto dove, almeno sulla carta, tutto è possibile, atto a realizzare l'ideale di noi stessi. Basta poco, però, perché John verifichi sempre la maggior distanza tra quelle che erano le ambizioni con cui era partito e quella che di fatto sta diventando la sua vita reale. Non è un cantante affermato, popolare e riconosciuto, ma è uno che fa fatica a tenersi pure un lavoro da barista. La realtà quindi è troppo dolorosa per prenderne atto, così la nega e la sostituisce. Scrive alla famiglia quello che vorrebbe che fosse, cioè che si sta affermando, che il suo percorso artistico è sempre più in crescita e che ha pure una bella fidanzata. Invece è sempre più isolato. E come De Niro nel film, si innamora di Jodie Foster. La scena dell'incontro tra De Niro e Jodie Foster avviene sul taxi di lui, dove lei sale tutta trafelata e gli dice, anzi gli chiede, portami via. De Niro resta spiazzato subito, non ha prontezza di spirito, ma poi provvede. Non la salva subito, ma in un qualche modo sente di salvarla successivamente, quindi compensa e recupera. John a quel punto si riconosce sia in De Niro che nella ragazza fragile. L'innamoramento psicotico verso Jodie Foster contiene allo stesso tempo il sentimento di fragilità, di insicurezza e di disistima verso se stesso e quell'altro opposto, onnipotente e megalomane. In questo caso non c'è neppure tanto da interpretare, basta che leggiamo una lettera scritta da John a Jodie Foster all'epoca, dove testualmente c'è scritto: «Negli ultimi 7 anni ti ho lasciato dozzine di poesie, lettere e messaggi d'amore». Quindi, sottolineo io, dozzine di poesie. «Ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarmi semplicemente e presentarmi». Quindi basta questo per capire. Ma leggiamo un altro passaggio. Il motivo per cui sto andando avanti con questo tentativo, cioè il progetto dell'attentato a Reagan, è perché non vedo l'ora di impressionarti. Per John è più facile impressionarla con un attentato che andare semplicemente da lei e presentarsi. John non è capace di rappresentarsi nel quotidiano e ricorre a un espediente enorme, come appunto un attentato, per relazionarsi. Potremmo dire che c'è chi scrive una canzone, chi regala un fiore, chi si propone per un caffè per corteggiare una donna, John fa un attentato. Detto questo, possiamo constatare come questa dinamica sia simile, seppur in maniera infinitamente meno patologica e drammatica, a quella degli adolescenti che al mare, anziché corteggiare una ragazza, le tirano addosso un gavettone, ma pure a quella dove gli uomini adulti, pigri o non del tutto sicuri di se stessi, ricorrono a dei regali anche costosi che parlano in propria voce. Fanno questo anziché avvicinarsi, presentarsi e proporsi una donna con garbo e rispetto. Comunque non c'è dubbio che sia sicuramente meglio regalare una borsa piuttosto che fare un attentato per manifestarsi.
In quel periodo si sta svolgendo la campagna elettorale e ci sono 2 candidati in corsa, Jimmy Carter e Ronald Reagan. Ma chi dei due dovrebbe sparare? Al democratico o al repubblicano? Non importa. L'importante è avere l'attenzione di Jody. Così inizia a seguirli entrambi, per capire quale dei due sia più avvicinabile. Ma si fa notare. Ha un modo di comportarsi strano. Un poliziotto lo segue in hotel. Chiede alla reception chi è quel tizio che è appena entrato. E gli dicono il nome con cui si è registrato. Dicono che si chiami Travis. Travis. Ha usato quel nome, quello del personaggio di Taxi Driver. Il poliziotto decide allora di controllare la sua stanza e ci trova tre pistole. John viene fermato dalla polizia, rincasato e sottoposto a un trattamento psichiatrico. Ma la cosa non funziona. Mentre in cura, John continua a mandare lettere e poesie a Jodie Foster. Prova a telefonarle. Molte volte. E poi le scrive questo. Negli ultimi 7 mesi ti ho lasciato dozzine di poesie, lettere, messaggi d'amore, nella debole speranza che tu potessi sviluppare un qualche interesse per me. Anche se abbiamo parlato al telefono un paio di volte, non ho mai avuto il coraggio di avvicinarmi di persona, per presentarmi. Voglio trovare il modo di impressionarti.
Is entering the hotel to claim victory.
Intanto, il 4 novembre 1980, Ronald Reagan viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America con un larghissimo consenso. John invece studia. Studia i casi di chi lo ha preceduto in quel tentativo. Gli Stati Uniti si definiscono la più grande democrazia del mondo, ma sono anche il paese che vanta il maggior numero di presidenti uccisi durante il proprio mandato.
The victory celebration at the Century Plaza Hotel.
Il 14 aprile 1865, il presidente Lincoln è a teatro, a Washington. Assiste alla commedia Il cugino americano, in cui degli aristocratici inglesi conoscono un loro rozzo e maleducato cugino d'America. Sta ridendo a una battuta, quando un uomo apre la porta del suo palchetto e gli spara uccidendolo. A John piace questa storia, perché l'assassino è un attore e si chiama come lui, John. 14 anni dopo, il presidente James Garfield, appena 4 mesi dopo essere stato eletto, è in stazione e sta salendo su un treno quando viene chiamato da un suo collaboratore che gli si avvicina. A questo collaboratore, Garfield, ha da poco negato una promozione. L'uomo tira fuori una pistola, la punta in faccia al presidente e gli spara. Nel 1901 il presidente William McKinley è in visita all'esposizione panamericana, quando l'anarchico Leon Czolgosz gli spara 2 volte al petto uccidendolo. Czolgosz è poi bruciato sulla sedia elettrica, il suo cadavere viene distrutto nell'acido solforico e tutti i suoi beni vengono bruciati con lui, per evitare che si alimentasse un culto del terrorista. A John questa parte della storia piace meno. Meglio sparargli in uno stato che non contempla la pena di morte, magari in California oppure a Washington. L'ultimo omicidio di un presidente c'è stato pochi anni prima, a morire sotto i colpi di un cecchino mentre la sua auto sfilava in parata a Dallas, era stato il giovane presidente John Fitzgerald Kennedy. A ucciderlo era stato Lee Harvey Oswald. Tutti in America conoscevano quel nome. Anche Jody sicuramente lo conosceva. Aveva scritto una pagina di storia, quell'uomo. E anche John. Voleva che Jody e tutti gli altri ricordassero il suo nome, proprio come quello di Oswald. Avrebbe scritto anche lui, allora, una pagina di storia. L'avrebbe scritta uccidendo Ronald Reagan. Ma Ronald Reagan non è un presidente come tutti gli altri. È soprattutto un attore molto famoso. I titoli dei suoi film sembrano a John molto adatti al suo gesto storico. I film di Reagan infatti si intitolano Contratto per uccidere, I pascoli dell'odio, Delitti senza castigo. È qui che la storia che stiamo raccontando diventa un labirinto di specchi degno di Freud. John, per amore di un personaggio di un film, Vuole uccidere un presidente che è un attore di Hollywood. E questo crea un inquietante gioco di specchi, una finzione nella finzione, dove la fabbrica dei sogni diventa una fabbrica di incubi. E che cos'è un incubo, se non un sogno corroso dalla realtà? Reagan è presidente da appena 2 mesi, quando John decide di portare a termine il suo piano. È il 31 marzo 1981. Quel giorno il presidente ha un'agenda più libera del solito. Ha un solo intervento pubblico. Deve camminare in strada per appena 10 metri e poi tornare nell'auto, che l'aspetta, fuori dalla sala in cui parla. Gli agenti di sicurezza sono tranquilli. Molte volte il presidente è stato in situazioni a rischio, ma oggi è proprio una giornata tranquilla. In 20 minuti dovrebbe essere già di ritorno alla Casa Bianca. John, prima di uscire di casa, si prepara, come Travis. Lucida gli stivali neri e lascia sul tavolo una lettera, indirizzata a lei, a Jodie Foster. La lettera sarà poi trovata dalla polizia. Cara Jodie, abbandonerei in un attimo l'idea di uccidere Reagan. Se potessi avere un posto nel tuo cuore, ti chiedo almeno un'opportunità, dopo questo atto storico, di ottenere il tuo amore e il tuo rispetto. La limousine aspetta con il motore acceso il presidente. Reagan è tranquillo, appena finito il discorso. Sta raccontando una barzelletta al suo assistente quando un giornalista gli si avvicina. «Signor Presidente, posso farle una domanda?» Reagan allora rallenta il passo e John, che si è fatto largo tra la folla, ha il tempo di prendere la mira. Spara tutti e 6 colpi della pistola. Il primo colpisce la testa a Jim Brady, uno degli assistenti del presidente. Il secondo e il terzo feriscono 2 agenti di polizia che si trovano sulla traiettoria. Il quarto rimbalza sul finestrino dell'auto. Tutto avviene in pochi secondi. Reagan viene spinto da una guardia del corpo dentro la macchina. Gli agenti pensano che a quel punto il presidente sia al sicuro, protetto dallo sportello. Ma prima che la portiera venga chiusa, il quinto proiettile esploso da John passa proprio in quel piccolissimo spazio che c'è tra lo sportello e l'auto, una piccola fessura di pochi centimetri. Reagan è colpito in pieno. Il proiettile gli perfora il polmone sinistro e raggiunge il cuore. Ma la cosa strana è che nella confusione del momento nessuno se ne accorge. Il sesto e ultimo proiettile finisce in aria, mentre 4 agenti si lanciano su John, immobilizzandolo. L'auto del presidente riparte. Nessuno ha capito che il presidente è stato colpito. Reagan respira a fatica, ma pensa di aver urtato contro la portiera dell'auto. Non ha realizzato di avere un proiettile dentro al polmone. Poi, improvvisamente, sputa un fiotto di sangue e realizza che qualcosa è successo. Pochi minuti dopo l'auto arriva in ospedale. Il presidente entra camminando sulle sue gambe al George Washington Hospital, ma appena varcata la soglia cade a terra. L'intervento a cuore aperto viene praticato d'urgenza, in mezzo alla concitazione generale. Il presidente lotta tra la vita e la morte e alla fine viene salvato per miracolo. Il proiettile si è fermato a 4 centimetri dal cuore. John viene arrestato e condannato alla reclusione in un ospedale psichiatrico. Per ironia della sorte, il presidente che verrà eletto dopo Ronald Reagan è un caro amico del padre di John, che lui stesso ha conosciuto quando era un ragazzo, George Bush. Uno degli agenti feriti nell'attacco era invece James Brady, che rimase paralizzato nella sparatoria e divenne poi un simbolo della lotta contro l'uso delle armi. Bill Clinton diede il suo nome al Brady Act, che impone un controllo su chi acquista delle armi. Dopo 35 anni di carcere, nel 2016, John è tornato in libertà. Aveva 25 anni, oggi è un uomo di 61. Jodie Foster ha dichiarato che da quel giorno non si sente più al sicuro. Che periodo stavano attraversando gli Stati Uniti in quel momento? E chi era Ronald Reagan all'interno della loro storia? Lo abbiamo chiesto allo storico Alessandro Luparini.
A un certo punto del celebre film Ritorno al futuro, che ricordiamolo si svolge tra il 1955 e il 1985, Doc domanda al protagonista, a Marty: e dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Alla risposta di Marty, ovvero Ronald Reagan, Doc non può fare a meno di meravigliarsi, ironizzando. Ronald Reagan chi? L'attore? Ah, e il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady e John Wayne il ministro della guerra. È una gag divertente che sintetizza perfettamente lo stupore pressoché generale che circondò l'arrivo di questo attore hollywoodiano di seconda fascia alla guida della maggiore potenza planetaria nel 1980. Oggi, a distanza di oltre 40 anni e con un bel po' di senno del poi nel mezzo, è lecito dire che Reagan è stato non soltanto uno dei più grandi presidenti degli Stati Uniti d'America, ancorché sicuramente fra i più controversi, amato o odiato, spesso senza mezze misure, ma anche uno dei maggiori protagonisti del XX secolo, il vincitore indiscusso della Guerra Fredda, quantomeno a pari merito con la Lady di Ferro inglese Margaret Thatcher, a lui non a caso sempre associata quale emblema della cosiddetta restaurazione conservatrice e neoliberista, e con Papa Giovanni Paolo II. In realtà Reagan giunse alla Casa Bianca dopo una lunga gavetta politica, iniziata peraltro nelle file del Partito Democratico, culminata con l'elezione nel 1966 a governatore dell'importante Stato della California, carica che tenne per due mandati fino al 1974 e che gli fu, per così dire, palestra per la sua rivoluzione conservatrice, specie in economia, ispirata alle teorie anti-keynesiane della scuola di Milton Friedman, ma che col tempo avrebbe finito per assumere caratteri propri, originali, tanto da prendere il nome di Reaganomics. Poi la candidatura alle presidenziali e la vittoria, che anzi fu un vero e proprio trionfo. Esito per certi aspetti inevitabile, dopo la disastrosa, letteralmente disastrosa, presidenza democratica di Jimmy Carter, il prototipo stesso, quasi caricaturale dell'inettitudine. Una stagione segnata dal dilagare dell'inflazione, dall'aumento esponenziale della disoccupazione, dall'impoverimento drammatico del ceto medio, con il paese flagellato dalla crisi petrolifera, umiliato dal sequestro di 52 diplomatici nella Teheran dell'Ayatollah Khomeini, mentre la Guerra Fredda conosce una improvvisa recrudescenza e l'Unione Sovietica sembra dilagare ovunque, inarrestabilmente. Ora, non v'è dubbio che Reagan seppe arrestare questa china, questa discesa negativa, imprimendo alla politica estera statunitense un volto dinamico e aggressivo, ma a conti fatti sostanzialmente pacifico, con l'eccezione della breve guerra per Grenada, che finì per mettere alle corde la superpotenza sovietica e adottando sul piano economico-sociale scelte anche fortemente impopolari, ma che nel lungo periodo si rivelarono funzionali. Un taglio di bilancio per quasi 40 miliardi di dollari, cui però si accompagnò una fortissima riduzione del carico fiscale, che permise di rilanciare gli investimenti e di fare scendere la disoccupazione. Chi è stato dunque Ronald Reagan? Il pragmatico, il modernizzatore, il portavoce dell'ottimismo, di quell'ottimismo che avrebbe identificato gli anni Ottanta. Ricorderete magari il lucologo Roberto D'Agostino della fortunata trasmissione di Renzo Arbore, Quelli della notte, e il suo tormentone sull'edonismo reganiano, e ancora il restauratore dell'American Dream infranto dagli orrori della guerra del Vietnam e dal lungo reflusso successivo, l'uomo che sapeva parlare al cuore profondo del popolo americano dal quale lui di umilissime origini proveniva, oppure per contro il turpe reazionario, il teorizzatore dell'homo homini lupus sociale, il distruttore implacabile del già fragilissimo sistema del welfare americano, l'araldo del neoliberismo che avrebbe innalzato il proprio vessillo grondante del sangue e del sudore dei più poveri sulle rovine dell'utopia comunista. Beh, a ognuno la sua risposta. Certo è che non saremmo qui a parlarne se i colpi sparati il 30 marzo 1981 da John Hinckley fossero andati a segno. Ma questa è una delle tante sliding doors di cui è costellata la storia degli uomini.
Grazie al cielo è venuta la pioggia. È servita a ripulire un po' le strade dall'immondizia che si era ammonticchiata. Lavoro tutta la notte adesso, dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Certe volte anche la domenica. È una fatica, ma almeno mi tiene sempre occupato. Guadagno 300, 350 la settimana. Certe volte anche di più, quando faccio senza tassametro. Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade. Una volta per sempre. Avete ascoltato A morte il tiranno di Matteo Cavezzali. Sound design di Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.